Se ti piacciono i film di Tim Burton, La sposa cadavere, Edward Mani di forbice, Frank Winnie, eccetera, non lasciarti sfuggire questo libro. È così perfetto per lui che se lo scopre è fatta, ci fa il prossimo film. Gli ingredienti ci sono tutti. Ecco, questo è il primo capitolo. La mia casa ha le zampe di gallina. Due o tre volte l'anno, senza il minimo preavviso, si alza nel cuore della notte e se ne va dal luogo in cui abitiamo. A volte cammina per centinaia di chilometri, altre per migliaia, ma il punto in cui si ferma è sempre uguale, isolato, tetro, ai margini della civiltà. Si rannicchia in boschi cupi e impervi, attraversa sbatacchiando macchie di tundra spazzate da venti gelidi, si acquatta tra ruderi diroccati all'estrema periferia delle città. In questo momento è appollaiata su una cengia rocciosa in cima a una montagna brulla. Siamo qui da 2 settimane e ancora non ho visto anima viva. Di morti, ovviamente, ne ho visti un mucchio. Vengono a cercare Baba e lei li accompagna al cancello. Ma le persone vere, vive, che respirano, loro se ne stanno tutte in città o nei paesi, ben più in basso rispetto a dove siamo noi. Se fossimo in estate, magari qualcuno di loro si spingerebbe sin quassù a fare una passeggiata o un picnic, o anche solo a guardare il panorama. Forse, chissà, mi sorriderebbero e farebbero ciao. Potrebbe passare qualcuno della mia età, magari addirittura un intero gruppo di ragazzini. Si fermerebbero al ruscello a fare un tuffo per rinfrescarsi e magari mi inviterebbero a unirmi a loro. Come va con lo steccato? Grida Baba dalla finestra aperta, strappandomi ai miei sogni a occhi aperti. Ho quasi finito. Incastro un altro femore nel muretto di pietra. Di solito conficco le ossa direttamente nel terreno, ma il fondo qui è troppo sassoso e così ho costruito un recinto di pietra alto fino al ginocchio, tutto intorno alla casa. Ci ho infilato dentro le ossa e in cima ho appoggiato in equilibrio i teschi. Ma di notte continua a crollare. Non so se per il vento, per gli animali selvatici o per colpa di morti maldestri. Ma da quando siamo qui non c'è stato giorno in cui non abbia dovuto ricostruirne un pezzetto. Baba dice che lo steccato è importante perché tiene lontani i vivi ed è come un faro per i morti. Ma non è per quello che lo aggiusto. Mi piace lavorare con le ossa perché una volta, tanto tempo fa, anche i miei genitori le hanno toccate quando costruivano gli steccati e accompagnavano i morti. A volte mi sembra di ritrovare sospesa nelle ossa gelide un'ombra del tepore delle loro mani. E così riesco a immaginarmi la sensazione di stare davvero tra le braccia dei miei genitori. È una carezza e un graffio al cuore nello stesso tempo. La casa scricchiola e si china, e la finestra di fronte scende verso di me. Baba fa capolino e sorride. Il pranzo è pronto. Ho preparato un banchetto di scii e bagel neri. Ce n'è anche per Jack. Sento odori di zuppa di verza e pane appena sfornato, e lo stomaco attacca a brontolare. Mi mancano solo i cardini del cancello e ho finito. Raccolgo l'osso di un piede, lo rinfilo a posto e mi guardo intorno in cerca di Jack. Sta cercando di sollevare una grossa pietra tutta smussata dalle intemperie, vicino a un cespuglio di erica rinsecchita. Probabilmente spera di trovarci sotto uno scarafaggio. Jack! Grido, e lui rizza la testa. La luce batte su uno dei suoi occhi d'argento, facendolo brillare. Jack viene verso di me con un movimento sgraziato, a metà tra un saltello e un volo vero e proprio. Mi si posa sulla spalla e tenta di infilarmi qualcosa nell'orecchio. Smettila, dico coprendomi l'orecchio di scatto con la mano. Jack è sempre impegnato a fare scorta di cibo. Non so perché lo faccia, né perché creda che le mie orecchie siano un buon nascondiglio. E così adesso sta provando a infilarmi il suo nuovo tesoro tra le dita. È una cosetta piccola, secca, friabile. Abbasso la mano e ci guardo dentro. È un ragno morto, tutto accartocciato. Grazie, Jack. Mi metto la carcassa in tasca. So che le sue intenzioni sono buone e vuole solo condividere il cibo, ma di cose morte ne ho già abbastanza. Forza! Scuoto il capo e sospiro. Baba ha preparato un bel banchetto per 2 persone e una taccola. Mi volto e guardo la città in basso. Tutte quelle case strette l'una all'altra che si tengono compagnia in questo luogo freddo e malinconico. Vorrei che la mia casa fosse una casa normale laggiù, tra i vivi. Di Vorrei che anche la mia famiglia fosse una famiglia normale. Ma la mia casa ha le zampe di gallina e la mia nonna è una yaga, una guardiana dei cancelli che separano questo mondo da ciò che viene dopo. Ecco perché i miei desideri sono vani, vuoti come i teschi di questo steccato. Strana vita quella di Marinka, che a 12 anni sa già cosa le riserva il futuro e sa che il suo compito, che sta già imparando da apprendista dalla nonna, sarà un compito fondamentale. Non è un lavoro normale, deve accompagnare le anime che hanno appena lasciato il loro corpo, il mondo e tutti gli affetti, nel difficile viaggio verso l'aldilà. Starà a lei dare a quelle anime sofferenti un ultimo momento di serenità, di gioia addirittura. Un'ultima festa, un banchetto ricco, allegro, in cui ricordare tutte le cose belle della vita passata e festeggiare come l'hanno vissuta prima che attraversino per sempre il cancello. Sa che senza la sua nonna, e tra non molto senza di lei, il passaggio sarebbe drammatico per migliaia di anime, che non troverebbero la strada e sparirebbero senza conforto. Ma Marinka sente il richiamo della vita, della città, e più passano i giorni più si vede da un'altra parte, lontana da quella casa con le zampe di gallina e il recinto di ossa, a vivere normalmente, come fanno tutti, tra amici, colori, rumori, libertà di scegliere cosa fare in ogni minuto. Chissà se può davvero scegliere. Lo scoprirà presto perché ad attenderla c'è una verità sconvolgente e riguarda proprio lei.